Spazio Italia.
Te voglio bene assai, settimanale di vita e cultura italiana in Belgio, ogni martedì alle 19.30 su RCF 107.6.
Ben ritrovati amici ascoltatori, questo nuovo appuntamento di Spazio Italia Te Voglio Bene Assai sulle frequenze della Radio Chrétienne Francophone. Saluto i nostri amici in studio, Liliana, Josephine e Adele.
Ciao!
Ciao ciao!
E Cedric in cabina di regia. Dunque, riprendiamo i ritmi normali, vedo che lo studio si sta di nuovo riempiendo, la settimana scorsa eravamo un po' di meno, ai minimi termini.
Però meno male, eh?
Ce l'abbiamo fatta anche la settimana scorsa. E allora, dunque, parliamo subito di Europa, come primo argomento di quest'oggi, e parliamo del fatto che questo è l'anno europeo della povertà. Dunque, per la prima volta in questo anno, nell'anno europeo della lotta alla povertà e all'esclusione sociale, sia le chiese che le organizzazioni cristiane di tutta Europa presenteranno alle istituzioni europee e agli stati membri un documento comune con tutta una serie di proposte e di raccomandazioni per combattere la povertà, nel quadro degli obiettivi del Trattato di Lisbona. Il titolo del documento, Non negate la giustizia ai vostri poveri, tratto dalla Bibbia, in questo documento si sono rincontrati, diciamo, ci sono gli obiettivi di un impegno comune per combattere la povertà e l'esclusione sociale. E l'incontro che si è svolto a Bruxelles, al Parlamento Europeo, è d'iniziativa di Eurodiaconia, Caritas Europa, CEC e Comece, cioè una serie di organizzazioni cristiane, ed è stata patrocinata dal Presidente del Parlamento Europeo, che ha appunto aperto l'incontro.
Sì, 10 anni fa, hanno ricordato i promotori, l'UE si è impegnata per lo sradicamento della povertà, ma i dati recenti segnalano che tuttora 84 milioni di persone sono a rischio di povertà. Quindi, considerato che queste persone considerano il 17% della popolazione europea, siamo ancora un po' indietro. Proprio a giugno di quest'anno il Consiglio europeo si è dato come obiettivo quello di sradicare la povertà per 20 milioni di persone entro il 2020. Alla conferenza sono intervenuti i membri del Parlamento europeo, della Commissione, i rappresentanti delle diverse chiese e organizzazioni, tra queste anche Monsignor Reinhard Marx, arcivescovo di Monaco e vicepresidente della Comece, e Heather Roy di Eurodiaconia. La conferenza è poi stata chiusa dai rappresentanti ortodossi della CEC e dai cattolici della Caritas.
Già nel luglio scorso, il 19 esattamente, si era svolta a Bruxelles l'annuale meeting tra le istituzioni dell'Unione Europea, quindi Parlamento, Consiglio e Commissione, insieme ai responsabili delle principali chiese e comunità religiose. Al centro della discussione c'erano le possibili azioni concrete per affrontare la povertà e l'esclusione sociale, anche in considerazione del fatto che l'UE ha recentemente approvato una strategia, l'Europa 2020, rivolta alla crescita economica, all'occupazione e a contrastare l'indigenza. Secondo le parole di Manuel Barroso, appunto il presidente della Commissione, c'è un incontestabile ruolo delle associazioni di beneficenza e dei servizi attuati dalla comunità religiosa in Europa per contrastare la povertà e per favorire la crescita morale e spirituale. All'incontro erano intervenuti una 20ina di leader cristiani, musulmani, ebraici, indiani e sikh, provenienti da 14 paesi. Anche il presidente del Parlamento europeo ha ricordato che la lotta alla povertà e all'esclusione sociale è un compito che richiede la collaborazione di tutti, siano essi laici o esponenti religiosi, a livello locale, nazionale ed europeo. Ha poi aggiunto che la nostra principale e più importante priorità è ripristinare la sicurezza sociale ed economica. Le chiese possono dare un apporto fondamentale in tal senso. Infatti, con la loro lunga esperienza in materia, esse partecipano al lavoro svolto con i singoli e le comunità.
Quindi si tratta di favorire la coesione sociale e la solidarietà, e all'incontro il cardinale Peter Erdo, presidente del CCE, Consiglio delle Conferenze Episcopali Europee, e l'arcivescovo di Esztergom, Budapest, ha ricordato che il problema della povertà può essere effettivamente affrontato solo se comprendiamo la questione antropologica che c'è dietro. La Chiesa, ha detto, si impegna in ambito sociale non solo in forma istituzionale, ma anche tramite la costruzione di relazioni personali ed educazione. Da parte sua, Monsignor Adrianus van Luyn, vescovo di Rotterdam e presidente della COMECE, Commissione degli Episcopati dell'UE, aveva sottolineato che lottare contro la povertà, limitandosi a misure tecniche e amministrative, rischia di non essere produttivo. In questo modo si considerano i poveri come oggetti di assistenza. Al contrario, bisogna aiutarli a diventare soggetti di questa lotta comune della società contro la povertà e l'esclusione. Nella nota conclusiva dell'incontro, la Commissione dell'Unione Europea ha apprezzato la posizione dei leader cattolici, ortodossi, riformati e delle altre fedi. Ha incoraggiato le istituzioni europee a incrementare lo slancio attuale, specialmente al fine di accrescere l'accesso al mercato del lavoro, offrire servizi sociali più mirati negli Stati membri e garantire pari opportunità per istruzione e formazione.
Bene, allora non ci resta che darci appuntamento al 2020 e vediamo che risultati abbiamo raggiunto, no?
Se ci infatti
almeno un risultato
vedremo. Esatto. Grazie Adele. Primo momento musicale di oggi, vi facciamo ascoltare Ti scatterò una foto, cantata da Tiziano Ferro.
Ricorderò e comunque, anche se non vorrei, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto. Ti scatterò una foto, ricorderò e comunque, e so che non vorrai. Ti chiamerò perché tanto non risponderai. Come fa ridere adesso pensarti come un gioco, e capendo che ti ho perso ti scatto un'altra foto. Perché piccola potresti andartene dalle mie mani, ed i giorni da prima lontani saranno anni, e ti scorderai di me quando piove, profili e le case ricordano te. Sarà bellissimo, perché gioia e dolore hanno stesso sapore con te. Io vorrei soltanto che la notte ora velocemente andasse, e tutto ciò che hai di me di colpo non tornasse. E voglio amore, tutte le attenzioni che sai dare, e voglio indifferenza se mai mi vorrai ferire. E riconobbi il tuo sguardo in quello di un passante, ma pure avendoti qui ti sentirei distante. Cosa può significare sentirsi piccolo, quando sei il più grande sogno, il più grande incubo. Siamo figli di mondi diversi, una sola memoria che cancella e disegna distratta la stessa storia. E ti scorderai di me quando piove, profili e le case ricordano te. Sarà bellissimo, perché gioia e dolore hanno stesso sapore con te. Io vorrei soltanto che la notte ora velocemente andasse, e tutto ciò che hai di me di colpo non tornasse. E voglio amore, tutte le attenzioni che sai dare, e voglio indifferenza se mai mi vorrai ferire. Non basta più il ricordo, ora voglio il tuo ritorno. Na, 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 na. Na, na. E gioia e dolore, lo stesso sapore con te. Io vorrei soltanto che la notte ora velocemente andasse, e tutto ciò che hai di me di colpo non tornasse. E voglio amore, tutte le attenzioni che sai dare, e voglio indifferenza se mai mi vorrai ferire. E voglio indifferenza se mai mi vorrai ferire.
E sulle note di Tiziano Ferro ritorniamo in studio per il secondo momento di discussione. E adesso parliamo invece di nuovo di emigrazione, nostra tanto cara emigrazione di italiani all'estero.
Sì, e del bilinguismo in Europa.
Che porta a un problema di identità, argomento che abbiamo già diverse volte affrontato. Vi poniamo oggi il problema, l'esempio della Svizzera, un fenomeno ormai noto da tempo, in cui, contrariamente alle aspettative, un numero rilevante, diciamo, di gente che emigra in Svizzera, una volta arrivata a età di pensione, invece di tornare in Italia, decide di rimanere in Svizzera. La scelta di trascorrere la vecchiaia nel paese che li ha adottati è legata al desiderio di rimanere accanto ai propri figli e ai nipoti, insomma, le generazioni che seguono, ecco. E allora che viene fuori un contesto in cui in Svizzera si trovano a convivere anche tre diverse generazioni. Il ricco e intenso rapporto intergenerazionale, che nella maggior parte delle famiglie implica sempre la trasmissione di affetti, tradizioni e valore, in Svizzera acquista anche una connotazione diversa, particolare, legata appunto alla lingua. Infatti la presenza dei nonni contribuisce al mantenimento dell'uso e della conoscenza di italiano anche ai nipoti.
E il Fondo Nazionale Svizzero ha finanziato un progetto di ricerca sulla varietà e le competenze linguistiche. Le studiose Rosita Fibbi dell'Università di Neuchâtel e Marinette Mattei dell'Università di Grenoble si sono accostate per la prima volta a questa realtà. Hanno intervistato 32 famiglie di origine italiana e spagnola che vivono a Basilea e a Ginevra. Il loro studio è stato di carattere qualitativo e ha come fine quello di analizzare in profondità le dinamiche comunicative e linguistiche presenti tra nonni, genitori e nipoti adolescenti, che abbracciano spesso più culture in uno stesso nucleo familiare. Per esempio negli Stati Uniti ricerche simili hanno rilevato che nella maggior parte dei casi la terza generazione non possiede più la lingua dei nonni, ma è completamente assimilata all'uso dell'inglese. Le due autrici della ricerca svizzera invece hanno ipotizzato che in Europa questo processo di scomparsa sia molto più lento, perché qui la realtà del plurilinguismo è largamente diffusa e gode di maggiore riconoscimento. Ciò non toglie che progressivamente le nuove generazioni parlino in maniera dominante la lingua locale, quindi il francese o il tedesco. Tuttavia è possibile osservare nelle famiglie, fino alla terza generazione, una certa conoscenza e l'utilizzo della lingua d'origine.
Le due ricercatrici sono anche chieste che tipo di importanza abbia per i nipoti il parlare la lingua ereditata dai nonni. E anche il ruolo, quale sia il ruolo dei nonni appunto nella trasmissione della lingua. Allora, le interviste alle famiglie, queste famiglie, hanno dimostrato che per la terza generazione la lingua dominante è quella locale, sia in famiglia che nella società. Si considerano in genere come svizzeri, anche perché non hanno un accento particolare che li distingua dagli altri. Però l'italiano ha ancora un suo spazio per la maggior parte di questi ragazzi. Molti sono in grado di parlarlo correttamente, altri giusto qualche parola o comunque lo comprendono. Ed è la famiglia il luogo in cui l'uso dell'italiano viene mantenuto, per due motivi fondamentali. In primis, come ho detto, la presenza dei nonni. E la seconda sono comunque i contatti e le visite che si hanno ancora con i parenti che sono in Italia e l'uso anche dei media italiani, quindi giornali, telegiornali. Inoltre, dimmi.
Sì, no, no. Stavo aspettando.
Inoltre anche i genitori giocano un ruolo importante valorizzando questa lingua nei discorsi quotidiani. E da queste interviste risulta proprio che i genitori chiedono ai nonni in maniera esplicita di parlare italiano con i propri nipoti, proprio al fine di mantenere la conoscenza linguistica. Diversi di loro iscrivono ai figli ai corsi di lingua e cultura che, come ho già affrontato in altre trasmissioni, purtroppo tendono a diminuire per via dei tagli da parte del governo italiano. Ma comunque i nonni accettano ben volentieri questo ruolo di maestri e di prosecutori della tradizione della lingua italiana appunto con i propri nipoti.
E quindi ci chiediamo quale sia l'approccio che hanno oggi i ragazzi della terza generazione nei confronti dell'italiano, e dalle interviste risulta che la conoscenza, seppur incompleta, di questa lingua permette ai giovani di reclamare per sé un'appartenenza identitaria che attualmente viene apprezzata in Svizzera. Infatti essere italiano o spagnolo non significa più, come a un tempo quando c'era l'emigrazione dei nonni, essere discriminati e rifiutati, ma si viene guardati oggi con simpatia e interesse dalla società d'appartenenza. L'identità d'origine a cui si rifanno molti dei ragazzi intervistati non si limita solo ad un legame con il passato o con la storia della famiglia. La padronanza della lingua dei nonni è considerata dalla terza generazione come un vantaggio, un arricchimento, soprattutto alla luce del fatto che il plurilinguismo oggi viene valutato molto positivamente sul mercato del lavoro e nella società in generale.
Ed infatti parlare più lingue è considerato appunto come un plus, far parte di quella categoria delle persone plurilingue. Una ragazza intervistata infatti sostiene che ci sono molti ragazzi che parlano correttamente due lingue. In una società che si percepisce aperta e globale, il bilinguismo diventa quindi quasi la norma. I ragazzi di questa terza generazione si sentono di appartenere al mondo moderno, in cui tanti giovani come loro hanno origini culturali variegate e sanno accostare nella vita quotidiana sia la lingua locale con quella presa dalla famiglia. Ed in effetti la Svizzera rappresenta in Europa una specie di avamposto di questa molteplicità identitaria, dal momento che un abitante su tre ha nel proprio albero genealogico o qualcuno che è venuto dall'estero, quindi un emigrante. Questo primo studio, tuttavia, indica una realtà verso cui sta tendendo l'Europa intera e che risulta come un dato di fatto ormai acquisito, soprattutto nelle grandi città multietniche.
E per quanto riguarda, torniamo all'italiano in Svizzera, il suo utilizzo si riduce sensibilmente con il passare da una generazione all'altra, ma questa erosione è tuttavia rallentata dalla volontà dei genitori di mantenere il bilinguismo dei figli e la mobilitazione dei nonni a favore di questo obiettivo. Le relazioni transnazionali poi con l'Italia accrescono nei ragazzi la spinta a coltivare l'italiano. Inoltre, nel consolidare le conoscenze ottenute in modo informale, giocano un ruolo importante anche le offerte formative linguistiche esterne alla famiglia, nelle quali anche l'Italia, come abbiamo già detto, dovrebbe maggiormente investire per perseguire una più accorta politica di diffusione della nostra lingua.
E qui in studio penso che tutti quanti noi possiamo supportare questo tipo di
confermare
situazione.
Confermare che c'è bisogno di iniziative, di fondi.
Al solito, non ci stancheremo mai di tornare su questi argomenti, insomma, che sono a noi tanto cari. Allora, adesso è il momento di Gigi D'Alessio per il nostro secondo brano musicale. Vi facciamo ascoltare Quanti Amori.
S'era giurato amore per l'eternità, ma è bastato uno sguardo nuovo per capire che sotto il cielo c'è qualcuno che ha voglia di carezze come te. Ti potrei raccontare che un amico sta male, ha un problema di cuore, puoi guarirlo solo tu. Ma mi sembra sleale, sono io che sto male, ho un bisogno vitale di restare qui con te. Quanti amori nascono così, arrivano scaldano tutto il freddo chiuso dentro te e ti lasciano crescere e decidere. Quanti amori nascono così, ti prendono e non c'è modo di poter scappare via, anche le nostre di quanto amore c'è. Quanti
dopo questa canzone di Gigi D'Alessio riprendiamo il filo della trasmissione. Allora, cominciamo il notiziario con una conferenza del ciclo Nouveau Dilemme pour l'Union Européenne.
Allora, questa conferenza si farà lunedì 6 dicembre dalle 13 alle 14 alla Cappella de la Résurrection de Etterbeek. Questa conferenza sarà con Pierre Defregne, direttore esecutivo della Fondazione Madariaga, Collège de l'Europe. Per saperne di più, chiamare allo 02-230-9242 o andare sul sito www.resurrection.be.
Allora, la seconda notizia riguarda sempre un apéro reading alla libreria Piora Libri con la presentazione del libro Ma il cielo è sempre più su.
Allora, questa apéro reading si farà il mercoledì 8 dicembre alla libreria Piora Libri, Immigrazione meridionale ai tempi di Termini Imerese, alle edizioni Castelvecchi. Intervengono l'autore Giuseppe Provenzano, Rita Borsellino e Sergio Cofferati. Per saperne di più, chiamare allo 02-736-9391 o scrivere un'email a info@piolalibri.be.
Allora, questa volta parliamo ancora di una conferenza, ma questa volta sul tema Changer mon regard, c'est déjà changer le monde.
Questa conferenza si farà il mercoledì 8 e giovedì 9 dicembre alla Sala Diamant de Schaerbeek. L'ONG Ecocommunication hanno il piacere di invitarvi al colloquio dal titolo Regard et coopération au développement. Si potrà scoprire nuove alternative del funzionamento dell'uomo e dell'organizzazione, ma anche di esperienza concrete di cambiamento di sguardo. Si potrà finalmente scoprire anche le grandi possibilità che queste nuove alternative offrono alla cooperazione e allo sviluppo. Per maggiori informazioni chiamare allo 02-387-5355.
Allora, per riprendere un po' il tema di cui abbiamo parlato prima, e cioè l'Europa e la povertà quest'anno, il tema della povertà, parliamo di una conferenza che avrà luogo a Seraing sul tema Image et usage de la pauvreté.
Allora, questo colloquio si farà il martedì 14 dicembre dalle ore 9 alle 17 al Centro Culturale di Seraing. Allora, nell'ambito dell'anno europeo di lotta contro la povertà, questo colloquio sarà organizzato in collaborazione con il Forum Bruxellois, il Réseau Wallon de lutte contre la pauvreté, il Centro Culturale di Seraing, il CPAS di Liegi e l'Associazione Banlieue d'Europe. Questi incontri indirizzati agli operatori di associazioni legate all'azione culturale, alle istituzioni che si consacrano alla lotta contro la povertà e al pubblico universitario, agli insegnanti e agli studiosi. Per saperne di più, chiamare lo 02-545-7767.
E questa volta cambiamo decisamente argomento, allora con una mostra al MAD Museo di Liege sul tema disegno di Alessandra Michelangelo.
Allora, questa expo sarà dunque da oggi fino al 12 febbraio 2011 all'expo al MAD Museo di Liege. L'artista Alessandra Brigiotti è un'artista che dalla sua integrazione alla pratica artistica al Blu Cammello di Livorno in 1999 ha svelato una perpetua ricerca plastica e usa per questo tutte le tecniche, tutti i tipi e tutti i soggetti. Usa in particolare due modi essenziali per esprimere, grafico e astratto. Nel modo grafico, degli scritti personali accompagnano l'opera. Nel 2005 partecipa per la prima volta alla Fiera di Arte Contemporanea di Verona ed è da quel momento che usa il nome di Alessandra Michelangelo. Questa mostra è la prima retrospettiva dedicata a questa artista, riconosciuta a livello internazionale. Riprende una settantina di opere di maggiore importanza dell'artista che provengono da diverse collezioni. Per maggiori informazioni chiamare lo 04-222-3295 o recarsi sul sito www.madmuseo.be. E con questo concludo, ricordo di andare sul sito www.pastoralitalianabruxelles.com se volete ascoltare le nostre trasmissioni.
I podcast.
E voilà, concludo, saluto a tutti.
A tutti.
E ci sentiamo la settimana prossima.
Ciao.
Pazio Italia.
Te voglio bene assai. Settimanale di vita e cultura italiana in Belgio. Ogni martedì alle 19.30 su RCF 107.6.